Benvenuti a questa nuova esplorazione profonda. E oggi ci immergiamo in una dispensa educativa che è davvero corposa.
Sì, estremamente dettagliata. Parliamo del documento intitolato La Prima Guerra Mondiale 1914-1918, preparato da Spark Studio.
Esatto. E vorrei subito chiarire una cosa per chi ci ascolta. La nostra missione oggi non è semplicemente, sai, fare un noioso ripasso di date o snocciolare nomi di battaglie.
Assolutamente no, sarebbe riduttivo.
Cioè, vogliamo davvero capire le dinamiche, le contraddizioni e le conseguenze di un conflitto che, pensiamoci bene, in soli 4 anni ha distrutto 4 imperi enormi e ha completamente ridisegnato la mappa del mondo.
È un punto fondamentale. E la cosa che mi colpisce sempre, leggendo queste fonti, è il contrasto scioccante con l'epoca immediatamente precedente.
La Belle Époque.
Esatto. Un periodo di prosperità incredibile. C'era questo ottimismo borghese dilagante, alimentato da invenzioni che sembravano miracoli. L'automobile, i primi aerei. L'Europa si sentiva letteralmente all'apice del progresso umano.
E sembrava che la guerra fosse diventata un concetto obsoleto, quasi primitivo.
E invece era un'illusione. Sotto quella superficie scintillante, l'Europa era una polveriera. Le tensioni industriali e diplomatiche covavano nel buio, pronte a esplodere al minimo pretesto.
Ok, analizziamo questo punto. La differenza tra la scintilla e le cause profonde, perché spesso si confondono le due cose.
Vero. Per inquadrare le cause strutturali, gli storici anglosassoni usano spesso un acronimo molto efficace. MAIN. M-A-I-N.
Militarismo, alleanze, imperialismo e nazionalismo?
Precisamente. Partiamo dal militarismo. Non era solo sfilare con le divise belle, eh? Era una corsa agli armamenti e soprattutto una pianificazione ossessiva.
Cioè la burocrazia applicata alla morte.
Perfetto. Piani di mobilitazione come il celebre piano Schlieffen tedesco. Piani così rigidi, legati agli orari dei treni, che una volta avviata la macchina i leader politici non potevano più fermarla.
Un meccanismo orologeria. E poi c'erano le alleanze.
La trappola diplomatica per eccellenza. Triplice alleanza contro triplice intesa. Patti segreti che avrebbero trasformato qualsiasi disputa locale in un conflitto globale.
Aggiungiamoci l'imperialismo, con la Germania che cercava aggressivamente il suo posto al sole nelle colonie. E infine la vera miccia, il nazionalismo.
Soprattutto nei Balcani, il pangermanesimo che si scontrava frontalmente con il panslavismo appoggiato dalla Russia. Un ecosistema politico super instabile.
Il che ci porta a quella domenica.
Il 28 giugno 1914.
Una giornata di sole a Sarajevo. L'arciduca Francesco Ferdinando è in visita. E per una serie di coincidenze assurde, dopo aver sbagliato strada, la sua auto si ferma proprio davanti a un 19enne.
Gavrilo Princip, membro della Mano Nera. E lì partono i colpi di pistola.
Quello che segue è un effetto domino che ha dell'incredibile.
L'assurdità burocratica di cui parlavamo prima si manifesta in pieno nella crisi di luglio. L'Austria vuole punire la Serbia, ma esita. E la Germania cosa fa?
Firma il famoso assegno in bianco.
Esatto. Berlino dice a Vienna, fate pure, vi copriamo noi. Questo trasforma un incidente regionale in una valanga. Mobilitazioni, ultimatum inaccettabili, dichiarazioni di guerra che si susseguono tra luglio e agosto.
Ed è qui che la cosa si fa veramente interessante. Ovviamente da un punto di vista storico. Tutti pensavano che sarebbe stata una guerra lampo.
A casa prima che cadano le foglie, dicevano.
Invece, il piano Schlieffen tedesco, che prevedeva di sconfiggere la Francia in sole 6 settimane, per poi girarsi contro la Russia, fallisce clamorosamente.
I russi si mobilitano più in fretta del previsto, i belgi resistono ostinatamente e i francesi e gli inglesi bloccano i tedeschi sulla Marna.
E qui c'è quel dettaglio iconico che adoro. I francesi che usano i taxi di Parigi.
I famosi taxis de la Marne. Centinaia di Renault requisite per portare d'urgenza i soldati al fronte. Un'improvvisazione disperata che salva Parigi.
Se colleghiamo questo al quadro generale, capiamo la vera tragedia. Con il fallimento della guerra di movimento, gli eserciti iniziano a scavare per proteggersi.
E la nascita del fronte occidentale. La guerra di logoramento.
750 chilometri di trincee continue. Dal mare del nord fino al confine con la Svizzera.
Un labirinto sotterraneo di fango e orrore. Bisogna immaginare la vita quotidiana lì dentro. Una condizione aliena.
Le fonti parlano di malattie infettive costanti e del temibile piede di trincea, causato dall'umidità e dal gelo. Spesso portava all'amputazione.
E poi i ratti. Ratti giganti che si nutrivano dei cadaveri nella terra di nessuna.
Ho letto aneddoti macabri di soldati che, per non impazzire, organizzavano vere e proprie cacce ai topi come passatempo. Sviluppavano un umorismo nero estremo. Era l'unico modo per sopravvivere mentalmente.
Ma la mente non sempre reggeva. È in questo contesto che emerge una ferita invisibile e devastante.
Lo shell shock.
Quello che oggi chiamiamo disturbo da stress post-traumatico. Soldati che improvvisamente perdevano l'uso della parola, tremavano ininterrottamente o subivano paralisi senza avere ferite fisiche.
E la cosa tragica è come venivano trattati dai medici militari dell'epoca.
Non c'era alcuna comprensione psicologica. Molti venivano accusati di codardia, marchiati come simulatori e persino fucilati per diserzione.
Oltre all'orrore psicologico, c'era l'orrore tecnologico. Questa è stata la prima grande guerra industriale. L'esordio dei gas asfissianti.
A Ypres. Prima il cloro che distruggeva i polmoni e poi il gas mostarda, l'iprite, che bruciava la pelle anche attraverso i vestiti.
Un salto nel buio dell'etica militare. E poi l'uso massiccio delle mitragliatrici che falciavano ondate di fanti e i bombardamenti di artiglieria.
Tiri di sbarramento così densi da alterare il paesaggio. Hanno letteralmente creato crateri lunari che sono visibili ancora oggi in Francia e in Belgio.
E i primi goffi ma rivoluzionari carri armati inglesi apparsi sulla Somme. A proposito della Somme, diamo qualche numero per contestualizzare la scala di questo massacro.
I numeri sono agghiaccianti. La sola battaglia della Somme costò circa 1,2 milioni di vittime totali.
E gli inglesi persero 57.000 uomini solo nel primo giorno di offensiva.
57.000. In un solo giorno. È la fine di un'intera generazione.
Quindi, cosa significa tutto questo per noi in Italia? Spostiamo un attimo il focus sul fronte italiano, perché il percorso dalla neutralità alla guerra è stato molto teso.
Molto. L'Italia all'inizio del conflitto era rimasta neutrale e a ragion veduta. La Triplice Alleanza era un patto difensivo.
Visto che l'Austria aveva dichiarato guerra per prima alla Serbia, l'Italia non era obbligata a intervenire.
Esatto. Ma il paese si spaccò subito in due fazioni accanite. Da una parte i neutralisti.
Giovanni Giolitti, gran parte dei socialisti e la Chiesa. Papa Benedetto XV fu durissimo, definendo il conflitto una inutile strage.
Dall'altra parte premevano gli interventisti, nazionalisti, intellettuali come D'Annunzio e i futuristi, che vedevano la guerra come l'unica igiene del mondo.
E in mezzo a questo caos c'è il caso di Benito Mussolini.
Una dinamica intrigantissima per gli storici. Mussolini all'epoca era il direttore del giornale socialista L'Avanti, quindi fermamente antimilitarista.
Ma poi compie una giravolta clamorosa.
Passa all'interventismo più sfrenato. Viene espulso dal partito e fonda il Popolo d'Italia. È un momento chiave perché intuisce il potere di mobilitazione delle masse borghesi. Un movimento che poi sfrutterà per fondare il fascismo nel dopoguerra.
Nel frattempo, la diplomazia lavorava nell'ombra. Nell'aprile del 1915, il ministro Sonnino firma il patto segreto di Londra.
L'Italia entra in guerra con l'Intesa in cambio della promessa di enormi conquiste territoriali. Trentino, Venezia Giulia, Istria e parti della Dalmazia.
Ma la realtà del fronte sul Carso si rivela un inferno di pietra.
Combattere in montagna o sull'altopiano roccioso dell'Isonzo significava che i colpi di artiglieria non sollevavano solo terra, ma schegge di roccia letali come proiettili.
E a comandare c'era il generale Luigi Cadorna. 11 battaglie dell'Isonzo, assalti frontali continui e disastrosi.
Una dottrina tattica antiquata e ostinata. E per mantenere la disciplina in truppe sempre più stremate, Cadorna applicava metodi di una ferocia inaudita.
La pratica della decimazione. Fucinare un soldato su 10 estratto a sorte se un reparto si rifiutava di combattere. Una macchia terribile.
Ciò che è affascinante, seppur tragico, in questa fase è l'arrivo del punto di rottura. Ottobre 1917.
Caporetto.
Le truppe austro-tedesche non si limitano a un attacco frontale, usano tattiche di infiltrazione, reparti d'assalto che scivolano nelle valli aggirando le difese italiane.
Le linee crollano. È una disfatta totale, una ritirata caotica fino al fiume Piave. E la cosa incredibile è l'eredità linguistica di questo evento.
Ancora oggi?
Sì. Dire fare un caporetto è entrato nel nostro vocabolario quotidiano. Lo usiamo per descrivere un fallimento totale, che sia negli affari, in politica o persino in una partita di calcio.
Fortunatamente, sul Piave, l'esercito italiano riesce a riorganizzarsi sotto il nuovo comando di Armando Diaz, portando poi alla vittoria decisiva di Vittorio Veneto nel 1918.
Ma facciamo un passo indietro, a quel fatidico 1917. Non è stato un anno decisivo solo per l'Italia.
È l'anno che capovolge il mondo. Due eventi sconvolgenti. Il primo è in Russia.
La fame, le perdite militari spaventose. L'impero russo collassa. Prima cade lo zar e poi arrivano i bolscevici.
Lenin prende il potere con uno slogan semplicissimo e irresistibile per una popolazione stremata. Pace, terra, pane.
E infatti la prima mossa è uscire dalla guerra con il trattato di Brest-Litovsk, accettando condizioni durissime dettate dalla Germania.
Sembrava che la Germania avesse vinto. Potevano spostare tutte le truppe dal fronte russo a quello francese. Ma qui si innesca il secondo grande evento.
L'ingresso degli Stati Uniti, che fino a quel momento erano guidati da un presidente, Wilson, che aveva vinto le elezioni vantandosi di aver tenuto l'America fuori dalla guerra europea.
He kept us out of war.
Ma i tedeschi fecero due errori strategici enormi.
Il primo è la ripresa della guerra sottomarina indiscriminata. Affondare navi commerciali e passeggeri, come avevano fatto col transatlantico Lusitania, causando la morte di oltre 100 americani.
E il secondo errore è degno di un film di spionaggio. Il famigerato telegramma Zimmermann.
Una follia diplomatica. La Germania manda un messaggio segreto al Messico, intercettato dagli inglesi, proponendo un'alleanza.
Berlino prometteva di restituire al Messico il Texas, l'Arizona e il Nuovo Messico, se avessero attaccato gli Stati Uniti.
A quel punto l'opinione pubblica americana esplode e l'isolazionismo crolla. Gli Stati Uniti dichiarano guerra. Ed è l'inizio della fine. I tedeschi, guidati da Ludendorff, sanno di avere il tempo contato prima che le truppe americane arrivino in massa.
Lanciano le offensive di primavera del 1918, l'operazione Michael, l'ultimo assalto disperato.
Sfondano le linee, tornano vicini a Parigi, ma esauriscono le loro ultime riserve. Le truppe sono denutrite e allo stremo.
Inizia la controffensiva dei 100 giorni degli alleati. E lì gli imperi centrali implodono dall'interno.
L'Austria-Ungheria si disgrega, l'impero ottomano si arrende, in Germania scoppiano rivolte e ammutamenti, il Kaiser scappa in Olanda.
E così, l'11 novembre 1918, viene firmato l'armistizio. Calò un silenzio surreale su quello che restava del fronte occidentale.
Un silenzio che, purtroppo, non significava affatto una vera pace.
E arriviamo alla conferenza di Parigi. E ai trattati di pace, dove si piantano i semi delle tragedie future.
A Versailles c'è uno scontro di visioni inconciliabili. Da una parte l'idealismo americano di Wilson con i suoi 14 punti, autodeterminazione, diplomazia aperta.
Dall'altra parte c'è il primo ministro francese Clemenceau che vuole solo una cosa, vendetta. Vuole annientare la Germania affinché non sia mai più una minaccia.
E la linea dura vince. Il trattato di Versailles impone condizioni brutali. Il dettaglio più umiliante è sicuramente l'articolo 231.
Quello che addossava alla Germania la colpa esclusiva di tutta la guerra.
Una mossa punitiva, per non parlare delle riparazioni di guerra. 132 miliardi di marchi oro, una cifra astronomica.
La dispensa, menziona l'economista John Maynard Keynes a questo proposito. Era lì a Parigi, no?
Sì, ed era inorridito. Diede le dimissioni per protesta. Capì che strangolare l'economia tedesca avrebbe portato l'Europa al collasso. Nel suo libro evidenziò come queste sanzioni creassero il terreno perfetto per la disperazione sociale.
Il terreno su cui poi attecchirà e crescerà Hitler. È agghiacciante quanto avesse ragione.
E il paradosso più grande riguarda la Società delle Nazioni, la grande creatura di Wilson, pensata per evitare future guerre attraverso la diplomazia.
L'ironia storica per eccellenza. L'istituzione viene fondata, ma il Senato americano si rifiuta di ratificare il trattato.
Esatto. Il paese che l'aveva concepita la boicotta, ritirandosi nell'isolazionismo. Senza gli Stati Uniti, la Società delle Nazioni nasce debole e impotente.
Nel frattempo, gli altri trattati come Saint-Germain e Trianon ridisegnano completamente la mappa. L'Europa orientale si riempie di nuovi stati-nazione, pieni di minoranze scontente.
E in Italia si diffonde il mito della vittoria mutilata, un'espressione coniata da D'Annunzio.
Perché non avevamo ottenuto tutto quello promesso col patto di Londra, come la città di Fiume o la Dalmazia.
Quella delusione profonda fu il carburante perfetto per alimentare la retorica fascista emergente.
Tirando le somme, il costo umano di questa follia è incalcolabile. Le stime parlano di circa 17 milioni di morti tra soldati e civili.
Senza contare atrocità collaterali rese possibili dal caos della guerra, come il genocidio degli armeni.
E il colpo di grazia finale. Una calamità biologica alimentata proprio dalle condizioni create dal conflitto. L'influenza spagnola.
Un virus che ha trovato un'autostrada nei movimenti globali delle truppe e nei corpi debilitati da anni di privazioni. Ha sterminato tra i 50 e i 100 milioni di persone in tutto il mondo.
Numeri che tolgono il fiato.
A proposito di conseguenze che tolgono il fiato, c'è un ultimo spunto di riflessione che questa dispensa fa emergere in modo brillante e che riguarda il Trattato di Sèvres.
Quello che smembrò l'impero ottomano.
Proprio quello. Francia e Gran Bretagna si divisero il Medio Oriente, tracciando linee corrigello sulla mappa. Siria, Iraq, Palestina. Confini totalmente artificiali, decisi a tavolino, per controllare le risorse petrolifere, ignorando secolari divisioni etniche e religiose.
Questo solleva un dubbio enorme.
Mette in discussione tutto. La diplomazia postbellica del 1919 ha davvero chiuso la guerra mondiale?
O ha semplicemente riorganizzato i pezzi sulla scacchiera globale?
Esatto. Se guardiamo alle tensioni in Medio Oriente o nell'Est Europa oggi, viene da chiedersi se stiamo ancora pagando il conto di quelle stanze chiuse a Parigi.
Ci fa capire che, quando guardiamo una mappa odierna del Medio Oriente, non stiamo guardando confini naturali.
Stiamo guardando cicatrici. Cicatrici fresche di negoziati segreti e trattati punitivi stilati più di 100 anni fa.
Un invito potentissimo a rileggere il nostro presente attraverso le lenti di questo passato irrisolto. Davvero un pensiero profondo su cui chiudere. Grazie a chi ci ha seguito fin qui. Alla prossima esplorazione profonda.